Paola Somma.
Grazie. Salterò il preambolo, i ringraziamenti, diamo tutto per scontato e non chiamiamo le conclusioni rispetto agli interventi che sono già state fatte. Sono delle riflessioni aggiuntive, in parte pensate prima di sentire i tre interventi che mi hanno preceduto, in parte leggermente modificate tenendo conto anche di alcune suggestioni che sono state opportunamente espresse. Molto schematicamente, la mia idea iniziale era di cambiare il titolo, spazi pubblici e recinti, sostituendo alle una disgiunzione, spazi pubblici o recinti, perché a me sembra che gli spazi pubblici stiano scomparendo, siano destinati intenzionalmente a rimanere residuali e che intenzionalmente si stia costruendo un mondo di recinti fisici. Cioè, non stiamo assistendo a dei fenomeni che, così si racconta, avvengano. Ci sono degli architetti urbanisti molto, molto alla moda che raccontano come si cammina nelle città, si passa da un recinto all'altro, i recinti sono tematici, passiamo dalla città della moda alla città della musica, dalla città del vino a delle altre città. In realtà quello che sta succedendo è quello che Rousseau ha detto due secoli fa. C'è qualcuno, fisicamente, non solo come persona fisica ma come gruppo, che recinta la terra intendo la terra, vera, non metaforica, nessuna metafora e nessun simbolismo nel mio intervento, fatti fisici. E noi ci crediamo, e dice il mio, e noi diciamo bravo, è tuo, e se non è tuo la città te lo cede, perché è bene che diventi tuo, perché per essere produttivo deve essere privato. Non esiste uno spazio che non sia destinato a trovare un uso più produttivo dell'attuale, come insegnavano gli economisti liberali, e che per questo chi si azzarda ad occuparlo senza titolo, e questo è un dubbio che mi è venuto sentendo il nostro amico di Caracci, che nessuno può essere escluso da alcuni beni, invece intenzionalmente ci sono gruppi, categorie che vengono esclusi da alcuni beni, in questo caso spazi pubblici, e questo viene fatto con il consenso delle istituzioni, con la complicità delle istituzioni e grazie al disegno illuminato di molti urbanisti che disegnano le città. Io sto lavorando a una sorta di glossario, lessico di recinti. Non vorrei mettere semplici recinti fisici, cioè si può mettere anche il cimitero è una sorta di recinto urbano, però per definizione nessuno di noi può esserci escluso, anzi è l'unico che forse ci è garantito, e in ogni caso non ha le caratteristiche del recinto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione. Il recinto è una linea chiusa, non è un confine. Il confine può essere negoziato. Il confine è pattugliato dai due lati, il confine ha delle regole accettate da chi sta da una parte o dall'altra, possono anche essere frutto di guerre o di violenze da una parte o dall'altra, però alla fine c'è un sistema accettato. E il recinto no, il recinto è un atto di arbitrio, è un atto spesso di violenza, è un atto, come abbiamo visto prima, che presuppone l'espropriazione e l'appropriazione. Si prende si disegna sulla carta, come facciamo noi architetti, vado lì, dico, vado all'assessore, dico questa è l'area, qui dentro facciamo l'aeroporto, questa è l'area, qui dentro facciamo il campo profughi e possiamo decidere. Nel momento in cui io ho fatto quel segno, ho creato un mondo di differenze, perché ho dato per scontato che regole, diritti, doveri, valore del suolo, nessuno l'ha nominato esplicitamente oggi in maniera significativa, ma credo che stia dietro tutto il ragionamento, viene cambiato. Per differenza può essere un cambiamento in negativo, quindi quella zona viene temporaneamente svalorizzata. In quella zona non ci saranno investimenti pubblici e non essendoci investimenti pubblici, essendo soggetta a degrado, magari per caso verrà spontaneamente occupata dai gruppi meno favoriti della società. Viceversa, può essere una zona che si ritiene vada valorizzata. In quel caso verrà data, probabilmente prima verrà investita una certa quantità di denaro pubblico e poi verrà privatizzata e quindi recintata. Non si può non metterla a reddito. Come il demanio dello Stato, come ha spiegato il ministro Dalla Russa, vale troppo perché possa essere occupato da poveri, quindi vediamo di utilizzarlo. C'è un elenco che evidentemente ognuna di queste si potrebbe fare un'enciclopedia solo perché ognuno di voi possa individuare alcune voci che gli dicono qualche cosa e applicarle alla propria personale esperienza e anche alle città asiatiche di cui si parlava. Io ho cercato di mettere dentro tutta e le parole chiave sono l'omogeneità, cioè all'interno del recinto ci deve essere qualche cosa che rende tutto quello che è all'interno del recinto omogeneo all'interno ma disomogeneo nei confronti dell'esterno. Deve avere una qualche valenza economica, quindi possono essere zone dove si concentrano gli investimenti, zone dove si riducono diritti del lavoro per aumentare la produttività, zone dove si concentrano determinati gruppi di popolazione, zone dove si vietano determinati comportamenti, che è l'ultima variabile delle città democratiche occidentali, all'interno di una determinata zona di cui è geograficamente possibile evidenziare e comunicare i limiti, è vietato chiedere l'elemosina, è vietato consumare alcol, e ognuno di noi può inventarsi qualche comportamento che ritiene non appropriato per quella zona. Le città asiatiche, da cui doveva partire il ragionamento di oggi, in alcune città asiatiche, di quelle di cui io ho conoscenza indiretta, evidentemente non farei una categoria le città asiatiche, ma quelle di cui si legge e ci sono i dati, sono caratterizzate da recinti. Lo sono state nel momento della prima occupazione coloniale. Se noi guardiamo, io ho fatto una rapida inchiesta, indagine nella letteratura per vedere i materiali, tutti i primi insediamenti europei hanno la caratteristica del recinto, possono essere fortezze, zone geograficamente protette perché ai margini fra un fiume e un altro, in ogni caso hanno le caratteristiche tipiche della zona difesa, sicura e in cui valgono le caratteristiche del recinto di cui abbiamo detto prima. Confini chiusi, ingressi controllati, valore diverso, differenze e possibilità per chi ha il potere di decidere chi sta dentro e chi sta fuori, che è l'altra caratteristica del regime. Evidentemente le città non hanno più questa dimensione, le città asiatiche, e oggi abbiamo avuto indicazioni a sufficienza di questo. Avviene che le città asiatiche nelle quali questi centri sono ancora riconoscibili adesso li usano ancora come recinto di zona turistica per attrarre visitatori. Ci sono programmi della Asian Development Bank per rivalorizzare questi centri storici, fra virgolette, e non a caso sono il quartiere francese ad Hanoi, la piccola Olanda di Giacarta, l'Intramuros di Manila, tutte zone che chissà perché, per vendersi al mercato dei turisti, valorizzano l'occupazione coloniale di cui avrebbero dovuto cercare di liberarsi. È un inciso, ma voglio dire, il recinto come parte non irrilevante all'interno della crescita, dello sviluppo delle città asiatiche c'è, come c'è nelle nostre città, come c'è ovunque, perché l'indicazione di Rousseau vale ovunque. Le città asiatiche, alcune grandi città asiatiche, si trasformano, è stato detto, e si trasformano modernizzando i loro recinti. Mille modi si potrebbero, mille indicatori, mille chiavi di lettura, una potrebbe essere persino il linguaggio. Tutte queste città per vendersi sui mercati si chiamano Global City, Mondial City, Clean City, Safe City, tutti i termini che poi troviamo anche nelle nostre. E è interessante che per vendersi, io ho preso un indicatore che mi sembra più significativo, cioè le brochure delle società immobiliari, perché sono quelle interessate a mettere in luce i criteri. Dicono una città che funziona, cioè è il recinto all'interno di una città che mette in vendita il pezzo di città che funziona. Quello che succede del resto ci interessa meno. Allora, vedete, anche la forma, sono tutte circondate da autostrade urbane, hanno tutte una sicurezza garantita 24 ore, tutte le cose. Però ci tengono a far notare che sono globali, mondiali e che funzionano, dando quasi per scontato che tutto il resto invece non funziona. E usano gli stereotipi dell'urbanistica occidentale, cosiddetta, quella che abbiamo studiato da bambini, vivere, lavorare, tempo libero, cioè i classici della carta da tela. Questo è un quartiere di Manila che per un certo periodo di tempo è stato una base americana, poi è stato un centro di detenzione durante il regime di Marcos e adesso giustamente è di una multinazionale che lo valorizza come quartiere modello. Questa è Giacarta invece, anche qui, quartieri all'interno della città, recinti fuori dalla città, città nuove fuori, città fuori, nuove dentro. Linguaggio, si chiamano villaggio in città, villaggio urbano. Non vorrei essere cattiva nei confronti di Bologna che ci ospita, ma anche le sette città nella città fanno venire molto in mente questo tipo di frammentazione di recinti urbani. Cioè, non si capisce perché non si possa avere una città che funziona, bensì dei villaggi urbani che funzionano e che propongono, in questo caso, guardate, uno stile di vita, lo stile di vita più alla moda, un'enclave tranquilla, pochi minuti dal centro incasinato di Giacarta. Tutto nello sfondo, vedete, come un acquarello un po' sfumato, però l'importante è vivere bene qui dentro. Ce ne sarebbero, evidentemente, ognuno di voi credo si possa divertire, ce ne sono migliaia, cioè non è un caso singolo, migliaia in queste città, migliaia nelle città che sono state nominate prima, migliaia nelle nostre città, perché il recinto è, come dire, non vorrei che sembrasse una presentazione divertente perché non lo è un dispositivo spaziale potente di organizzazione del territorio, di organizzazione della città e quindi della società, che non è irrilevante. Un altro quartierino di Giacarta, e in tutti, vedete, c'è questo tentativo di dire siete nel centro della città e nello stesso tempo potete sperimentare quello che non c'è. E l'aria pulita di cui parlava Oscar Martisi prima, all'interno di questi recinti si dà per scontato che forse ci sarà, non è nemmeno detto, però se riusciamo a espellere tutte le cose che non funzionano, a cominciare dai poveri, dal nostro recinto, probabilmente riusciremo a garantirci Blossom, Gemma. Poi abbiamo, andiamo veloci perché mi è stato detto che bisogna andare veloci, dei recinti un pochino più complessi rispetto a quelli degli immobiliari sono le zone economiche speciali, di cui la Cina e l'India hanno ampia esperienza, zone economiche speciali che sono le uniche che annullano le frontiere. La frontiera fra la Corea del Nord e la Corea del Sud è piena di zone economiche che stanno a cavallo del confine, dove il nord manda manodopera e il sud manda tecnologia, che è una combinazione sempre vincente. E questa è la periferia di Phnom Penh, altra città che io non ho mai visitato e non deve essere amenissima, però sta costruendo delle zone economiche speciali che sono, come c'è scritto nel materiale pubblicitario che inviano a tutte le camere di commercio, delle delle zone fortificate, gate area, dove la sicurezza è garantita 24 ore al giorno, non si dice che è un regime di schiavitù, ma chi vuole può immaginarselo, e dove le imprese da tutto il mondo possono venire qui e rallegrarsi per i loro benefici di incentivi che sono in genere la pressoché totale esclusione di tasse, di facilitazioni sulle norme di lavoro e sulle norme dell'ambiente, ammesso che ci siano. La teoria che viene sempre insieme alla pratica, come si studiava da bambini, e di cui sono pieni i manuali di urbanistica ormai da 20 anni, 30, sono che la città sicura, la città difendibile, come scrivono alcuni testi, sostanzialmente, molto schematicamente, però come tutti gli schemi riesce a estrarre dalla realtà i punti importanti, deve essere costituita da un centro degli affari, da alcuni quartieri residenziali che sono i recinti che abbiamo visto prima, da degli altri sobborghi per evidentemente popolazione che non può permettersi il tipo di residenze che abbiamo visto prima, delle zone residuali di contenimento, le chiamano zone di controllo, dove sta chi non può stare da tutte le altre parti, e in un sistema di circolazione che però deve essere pattugliato costantemente, perché sennò l'effetto di controllo si perde, e poi la sicurezza, come è noto, è la nostra preoccupazione maggiore. Allora, come tutti gli schemi, ha un elevato grado di astrazione e anche di rozzezza, però riassume abbastanza bene il criterio dello spazio pubblico e del recinto. Se la città sarà fatta tutta di recinti, lo spazio pubblico, è stato detto, saranno autostrade, sarà quello che resta alla fine di questo processo di erosione. Città asiatiche lo sperimentano in grande scala. Io credo non sia da escludere che è anche una delle ragioni per cui ci sono grandi fenomeni migratori, perché più popolazione è esclusa da spazi che sia in campagna che alla periferia delle città, quegli spazi che non è campagna né città, come il Kampung in Indonesia e in altre situazioni, evidentemente non ha più terra per produrre grano, come ci spiegava Francesca, non ha più terra per vivere, per nulla. Quindi l'esproprio della terra e la trasformazione in recinto è un grande fenomeno di espulsione. Viene da noi e trova che noi stiamo facendo dei recinti. Questo è il centro di Liverpool, la prima città europea che ha completamente privatizzato il suo centro. Questa enorme area di 45 ettari è stata ceduta a uno dei cugini della regina d'Inghilterra, l'uomo più ricco d'Inghilterra, e non ceduta semplicemente nel senso che può fare una grande speculazione immobiliare, diremo anche noi, facciamo. Ceduta nel senso che la città rinuncia a tutte le funzioni e le attribuzioni che in genere si ritengono compito di una amministrazione pubblica: pulizia delle strade, la pulizia e la polizia. E che non vuol dire che non si possa attraversare quelle strade, però il cittadino deve sapere che nel momento in cui attraversa quelle strade lo fa perché è ospite del duca di Grosvenor, che è un ribaltamento di torniamo prima di Dickens, cioè noi passiamo e lui graziosamente ci concede il passaggio perché suppone che andiamo a comprare in quei negozi. Nello stesso tempo però la sua polizia può escludere da questo diritto chi ha dei comportamenti non conformi al successo degli affari all'interno. Quindi evidentemente se uno si presenta e chiaramente non va lì per comprare, perché lo dimostra fisicamente, si può escluderlo. Ed è una trasformazione, direi, molto importante nelle nostre città, perché noi assistiamo a piccole privatizzazioni striscianti. Questo è il centro di Liverpool, che in occasione dell'anno in cui Liverpool è stata città europea della cultura, ha pensato di proporre questo fantasioso progetto. Qui interno ci sono altri sei piccoli recinti nel recinto, il tutto si chiama il progetto Paradiso, perché come avrebbe potuto chiamarsi. Ultimo tipo, abbiamo detto recinti che tolgono dalla proprietà pubblica, recinti che discriminano, cioè che spostano gruppi di popolazione in maniera violenta da una parte all'altra del territorio, della città, dei quartieri. Le norme di comportamento, sempre nell'Inghilterra, cito l'Inghilterra perché in Inghilterra è nata l'urbanistica moderna, in Inghilterra sono nate alcune leggi e norme che sono sempre state adotte a modello di come il pubblico ha diritto di intervenire per mitigare i danni del privato. Qui invece nel 2001 c'è un'ordinanza che consente alle amministrazioni di delimitare geograficamente quelle che chiama designated area, cioè delle zone all'interno delle quali alcuni comportamenti sono vietati. Allora, io prendo una mappa e dico da Piazza Maggiore a Via Rizzoli, faccio un quadrilatero, se è chiuso, qui dentro non si beve. Se io ho una bottiglia in mano, la devo consegnare al poliziotto che me la chiede, se non la consegno posso essere arrestata. Le amministrazioni sono libere di scegliere il comportamento che ritengono. Quindi è un altro tipo di recinti, può coincidere il suo perimetro con la privatizzazione, possono sovrapporsi parzialmente. È chiaro che però ognuno di noi dovrà abituarsi ad avere delle mappe di città dove non è vero che la città è di tutti e poi ci sono le abitazioni private, dove in prima istanza devo informarmi, perché posso essere all'interno di un recinto, all'interno di un altro, posso avere un diritto a spostarmi o non averlo. Quella di destra invece, non so se definirla divertente o no, è una zona che è stata vietata alla prostituzione, però temporaneamente. È un pezzo di Washington dove è vietato prostituirsi solo durante i giorni dell'inaugurazione della presidenza Obama. Poi si può tornare a fare perché il business è business, quindi i recinti. L'ultima, perché siamo seri, a proposito del nesso fra comportamenti vietati all'interno di alcune aree, privatizzazioni, e quindi torniamo all'immagine iniziale che io credo sia la più importante di tutto il ragionamento, è l'amministrazione di Atlanta che prima ha emesso un'ordinanza per vietare la sosta dei senza tetto all'interno di un pezzo di città. Ci sono state delle proteste e allora hanno cambiato il nome, hanno detto non va bene, non la si chiama più zona di senza tetto, la chiamiamo zona di salvaguardia, e ci sono state ancora delle proteste, allora hanno detto la chiamiamo il triangolo turistico, e le proteste sono finite e forse anche gli homeless. Io credo di essere alla fine dei miei 27 minuti e questa è l'immagine finale, quindi sono in tempo. L'immagine finale che mi sembra chiuda e ci riporti al ragionamento iniziale. Questa è la pubblicità della Louis Berger, nota ditta americana che produce armi, vende sicurezza negli aeroporti e produce i più grandi quartieri in tutto il mondo, perché a chi gli dà le commesse, e li pubblicizza con questo tipo di immagini che, come vedete, può farci venire in mente dei lucchetti, la sicurezza, dei piccoli salvadanai per il denaro. Sono tutti recinti, sono tutti nel primo mondo, nel secondo mondo, nel terzo mondo, non fa differenza purché si paghi, che presuppongono sempre la rinuncia da parte delle autorità locali, municipali o statali che siano ad ampie porzioni di terreno, la cessione dei diritti a queste multinazionali che poi li usano per i loro recinti. Credo che non si possa concludere sui recinti se non invitando ciascuno di noi a guardarsi intorno, a riflettere se questo è un processo che noi riteniamo, come dire, inarrestabile e incontrastabile. Io credo di no, e non è solo una speranza, evidentemente nella storia ci sono dei processi, delle tendenze che vanno in alcuni periodi in una direzione, in altri in altre. Parlavamo prima dell'Inghilterra, visto che nel 1894 il Comune di Londra ha emesso un'ordinanza che vietava l'erezione di barriere nelle strade pubbliche del West End, perché ha detto che era ora che i ricchi finissero di barricare le strade private. Adesso gliele sta ridando, non è detto che si possa ripercorrere il cammino nell'altra direzione. Non è facile, però il primo passo probabilmente è proprio la conoscenza. Dobbiamo guardarci intorno, fare attenzione, non dare per scontato che tutto questo debba avvenire, perché ha dei costi umani, sociali ed anche alla fine economici non irrilevanti. Grazie.